File numero 56, pagina 209. 13 giugno. Vengono scaricati davanti alla sede del nostro comitato due pesanti cubi di tela, sui quali a grandi caratteri è scritto: Dono di Sua Santità. Contengono, ci vien detto, indumenti. Così è, infatti, e subito, per evitare un assalto, improvvisiamo una commissione per un'equa distribuzione alla presenza di alcuni soldati americani. È uno di questi che fa una scoperta che provoca sconcerto e disappunto. Dentro ognuno di quegli indumenti, usati ma puliti, è cucito un rettangolino di stoffa, non più grande dell'unghia di un pollice, con ricamate o stampate sopra minuscole scritte in inglese. Dono della Croce Rossa Americana. E in mezzo una crocetta vermiglia, o in italiano, dono degli evangelici italiani d'America. Passato di mano in mano, qualcuno di quegli indumenti arriva fino al comando americano, ma nessuno sa fornire una qualsiasi spiegazione per quella anomalia. E Monsignor Carroll e il suo collega Monsignor Brini, delegato apostolico per l'evangelizzazione dei paesi dell'Est, meno che mai. Subito dopo un'altra cosa, due casse di scarponcini di cuoio e pelle. Diciamo che a noi non servono. I più dei nostri compagni hanno avuto i valenchi russi e gli altri, in un modo o in un altro, il problema calzature l'hanno risolto. Li portino dunque gli scarponcini a Mauthausen o in altri lager, dove difficilmente hanno potuto avere un altro maggiore nolfo. 14 giugno. Inizio l'articolo Parole ai partigiani per il bollettino, se riusciremo a stamparlo. Nel pomeriggio è fatto. Il sindaco di Dachau ci promette camion per il rimpatrio. Occorre però l'autorizzazione del comando americano, che rifiuta di darla. Vogliono farlo loro, con il concorso della Commissione Vaticana e del gruppo milanese, che hanno posto qui la loro base operativa, dove tornano dopo le visite ad altri lager. Altra lettera di protesta per l'insufficienza e la cattiva qualità del vitto. La traduce in inglese, come le altre volte, Franco Gonzatti, che però più di questo non può fare. Poiché l'appena costituito Istituto per le indagini sui criminali esperimenti dei medici nazisti, International Investigation Office for Medical SS Crimes in the Concentration Camps, che vorrebbe anche studiare le possibilità di risarcimento dei danni a coloro che sono stati sottoposti ad esperimenti pseudoscientifici, non ha ancora preso atto della delega a Mazzullo, devo partecipare alla riunione odierna preparatoria. 15 giugno. Completo l'articolo Parole ai partigiani e lo batto a macchina. Poiché è in qualche modo un articolo politico, lo faccio leggere ai miei collaboratori che lo approvano. Lo passo quindi a Piccaluga per trasferirlo sulla matrice per il ciclostile. Con attenzione, poiché ci manca il liquido correttore. Verifichiamo e completiamo la lista dei presenti per essere pronti per un eventuale prossimo rimpatrio. Su richiesta di Basilio, redigiamo anche quella dei greci, in considerazione del fatto che è possibile che gli americani li facciano partire insieme con noi. Intanto ho scritto un secondo articolo per il loro bollettino su loro richiesta. Nolfo è andato oggi a fare una lunga visita agli ammalati italiani ancora degenti e anche ai 10 nascosti nella nostra infermeria, il che è stato per tutti loro di grande conforto. Come tutti gli altri giorni, una parte del tempo se ne va per ricevere, discutere, tranquillizzare i nostri connazionali, il che mi conferma che con la pazienza e un poco di comprensione, ma anche con misure di pronta severità purché giusta, si ottiene di più che con le urla e le minacce. 16 giugno. Al mattino, prestissimo, sono ancora pieno di sonno, viene a trovarmi l'ex ministro albanese Ali Kuci, che sta per partire per Parigi, da dove tornerà poi in Albania. Mi lascia il suo indirizzo di Tirana e mi chiede di prendere in carico i suoi connazionali, una trentina in tutto, poiché è quasi certo che sarà attraverso l'Italia, e così per i greci, che essi potranno raggiungere il loro paese, anche se non tutti concordano su questa soluzione. Poco dopo giunge notizia che sono tornate le autoambulanze. Con Don Manziana andiamo a vedere se è vero. Lo è. E c'è il medico di Pavia, Carlo Caimi, con il quale è quasi impossibile non simpatizzare, e ci sono Orsenigo e le infermiere. Il fotografo e il regista, Marcello Baldi, scattano qualche foto e girano qualche metro di pellicola. Ma a noi a che serve? Non si può certo fare un film con questo poco significativo materiale, né con le brevi interviste fatte a me e a qualche altro sopravvissuto. Su loro richiesta li accompagno a vedere il vecchio campo e il recinto del crematorio. Per farlo bene, così che si rendessero conto di tutto, nei limiti odierni, ho camminato molto e alla fine non mi reggo quasi più sulle gambe, anche se cerco di non farmene accorgere. A sera un gruppo di zingari organizza per noi, in quello che fu il refettorio degli ufficiali SS, un concerto. Sono zingari ungheresi e suonano musica del loro paese, ciarde soprattutto. Tra di loro un ragazzino di 9 o 10 anni. Tutto nudo, bruno, quasi color cioccolata. Vivacissimo, canta, balla, piroetta. Poiché il locale è l'unico adatto, gli zingari promettono di tornare, in cambio di nulla. Anche compagni di altri paesi e persino alcuni soldati americani sono venuti a questo improvvisato concerto. 17 giugno. La delegazione lombarda, guidata dai due medici, ha, nei giorni scorsi, visitato parecchi lager, in nessuno dei quali, ci dicono Caimi e Orsenigo, hanno trovato una organizzazione paragonabile al nostra, né il clima, tutto sommato, di armonia che c'è fra noi. Anche se ci sono problemi, e ce ne sono, sembrano nulla, dicono, a confronto del caos e peggio che hanno trovato altrove. Dove nessuno, oltretutto, si preoccupa di far preparare documenti da servire dopo il rimpatrio. Intanto Manziana e io ci troviamo di fronte ad un altro problema, quello di due nostri collaboratori che si sono innamorati di 3 ragazze ebree ungheresi. E uno di loro vorrebbe addirittura sposarne 2 sorelle, matrimonio per il quale io dovrei fare le veci del sindaco e Manziana il suo di sacerdote. Nonostante tutto il nostro argomentare, non riusciamo a convincerli del tutto, ma soltanto a rinviare ogni decisione a quando saranno in Italia. Ci penseranno le nostre ragazze, speriamo, a fargli cambiare idea. A sera altro concerto dell'orchestra zigana, con un affollamento anche maggiore di ieri. 18 giugno, ad Ulm, più di un centinaio di chilometri da qui, verso occidente, c'è un grande campo dove sono ammassati i prigionieri di guerra ed ex lavoratori, fra i quali molti nostri connazionali. Per dar loro un aiuto volevano recarvisi i dottori Caimi e Orsenigo, ma finora, a causa di svariatissime difficoltà, non gli è stato possibile. Chiedono l'aiuto del nostro comitato e Don Manziana si mette a loro disposizione. Li guiderà a Ulm, insieme con un nostro comune amico, che gli farà da segretario e, se necessario, da interprete di tedesco. L'ascetico Bolesław Szkiwacz, un prete polacco molto amato dagli italiani, che hanno tramutato il suo impossibile cognome in Skilonge. La stima che circonda Don Szkiwacz è tale che quando, per un certo tempo, non fu visto circolare, si sparse la voce che si era offerto volontario per assistere gli ammalati di tifo e i tubercolotici, per curarli e morire con loro. Don Manziana, Don Szkiwacz, i due medici e l'autista Somare sono dunque andati a Ulm per vedere se e che cosa era possibile fare per i nostri connazionali, ma han potuto combinare ben poco e, in compenso, vi subiscono una serie di disavventure quasi impossibili da riassumere. 19 giugno. A causa delle incertezze circa i rimpatri, un nostro compagno si è gettato da una finestra del nostro edificio. È ricoverato in infermeria in gravi condizioni. Lazzaro Levi, un giovanissimo ebreo triestino, deportato con tutti i suoi familiari e cugini e cugine di 13 e 14 anni, ha messo per iscritto le sue vicissitudini a Buna Monowitz, a Gleiwitz, a Buchenwald e infine a Dachau. E morti ovunque. E non è che la prima parte della sua narrazione, che pubblicheremo integralmente sul nostro bollettino, e alla quale seguirà quella del tragico trasferimento da Buchenwald a Dachau, per il quale Lazzaro Levi promette un resoconto separato, che integreremo con quanto ci verrà detto da alcuni di coloro che hanno compiuto con lui quel terribile viaggio. Le due testimonianze faranno quindi seguito a quella sulle donne ebree di Rodi e avranno, come titolo generale, documenti sul nazismo. 20 giugno. Accesa discussione con il nuovo comandante americano, colonnello Roy, che mi rimprovera il contenuto di alcuni numeri del nostro bollettino. Gli dico che gli americani avranno eterna gloria per averci liberati ed aver dato un sostanziale contributo alla sconfitta del nazismo. Ma appunto perché ci hanno liberati, non possono ora impedirci, poiché ormai siamo uomini liberi, di comportarci di conseguenza. Irritato per la mia risposta, dice che farà sequestrare il nostro ciclostile. Lui non ha mai visitato la nostra sede, non sa quindi che non è possibile, poiché non abbiamo il ciclostile, e che il bollettino, che a lui piace tanto poco, è proprio in uno dei suoi uffici che viene stampato, a prezzo di molti pacchetti di sigarette americane. Poi mi presenta un suo conteggio, dal quale risulta che mancano all'appello circa 200 italiani, e vuole saperne il perché. Non posso certamente dirgli che il 27 maggio ne sono partiti sui loro camion molti di più di quanto erano negli elenchi, né tantomeno che quegli elenchi sono di fantasia. Non posso rischiare un grosso castigo, che oltretutto potrebbe rimandare di chissà quanto il rimpatrio, e poiché, come quasi sempre, la miglior difesa è l'attacco, ribatto che la colpa è loro. Noi non disponiamo di forze armate per impedire le fughe degli uomini, che, in barba a tutti i posti di blocco, sono andati via perché fuori si sta meglio, trovano che i tedeschi possono alimentarsi, anche per il loro aiuto, meglio di noi, che il ritardo nei rimpatri esaspera molti, e una prova viene anche da quel nostro connazionale che si è buttato giù da una finestra del nostro edificio, e che il pane che viene dato a noi è ancora quello del Lager, mentre i tedeschi hanno quello di farina bianca fornita proprio da loro. Che vada a vedere, dico, quanti italiani sono sparsi nei cascinali dei dintorni e lavorano per i contadini tedeschi, e quanti sono nella cittadina di Dachau, presso donne tedesche o, più d'uno, come sguatteri, ben nutriti e pagati, nelle cucine americane o presso vari laboratori privati. In realtà gli evasi sono, per quel che ne so, meno di 30, e li conosco quasi tutti, in quanto proprio 2 giorni fa sono andato con Basilio a Dachau e, con la guida di Emilio Bellini, che è uno di loro, ne ho incontrati parecchi, singolarmente, per chiedere se volevano essere rimpatriati e segnarmi i nomi di quei 7-8 che hanno risposto affermativamente. Il colonnello Roy è, a giudicare dall'aspetto, un aristocratico. A differenza della maggior parte dei suoi colleghi, parla un francese fluido e chiaro. Non grida, ma si capisce che è furibondo. Non soltanto con me, ma verso tutti gli italiani, compreso quel suo disinvolto collega che ci protegge. Esco, spero, senza guai. Fuori Klein e Slongo, che mi hanno aspettato pazientemente per tutta la durata del lungo colloquio. Mi fanno arrotolare la manica della camicia, mi fanno una delle solite iniezioni endovenose. E poi, stasera, le gocce. 21 giugno. Il litigio, poiché questo è stato in realtà, con il colonnello Roy, non ha avuto conseguenze. È confermato che domani 300 italiani partiranno con i camion della Commissione Vaticana e con altri degli americani, e con 15 autoambulanze, in parte anche queste della Commissione Vaticana e degli americani. È da poco dopo che ha preso contatto con noi che Nolfo dice che gli piacerebbe, ora che è in Europa, arrivare fino in Sicilia, vedere il paese dal quale erano partiti i suoi nonni. Si è procurata, sequestrandola, una Mercedes con cambio al volante e ora dice tocca a me di aiutare lui a realizzare questo suo antico desiderio. Scrivo un biglietto al colonnello Roy, dichiarando che tra gli italiani non c'è nessuno che abbia sufficiente autorità per guidare i 300 rimpatriandi, per cui chiedo, in via straordinaria, che l'incarico venga affidato al maggiore Nolfo, che li accompagnerebbe fino al Brennero. Il colonnello Roy, che deve essere ben lieto di liberarsi di un infaticabile rompiscatole, firma l'autorizzazione. In realtà Anolfo, che ha ben caricato la sua Mercedes, basta poter varcare il Brennero con tanto di autorizzazione. Di là, per arrivare in Sicilia, sa lui come fare. E poi, dalla Castelvetrano dei suoi avi, tornarsene in America, al suo posto di senatore dello Stato di New York. Il resto della giornata va via tutto intero per la partenza di domani. Un gruppetto di quelli che erano da Cao Città è rientrato. Facciamo l'appello in base agli elenchi, diligentemente redatti, che comprendono uomini sani e altri che usciranno dalle infermerie e verranno trasportati a mezzo delle autoambulanze. E cioè 240 uomini sugli 8 camion, 30 per ogni veicolo e 60 nelle 15 ambulanze a 4 posti. È buio fitto quando terminiamo. Uno dei nostri, uno smilzo, piccolo, da sembrare un ragazzo, quando sa che rimarrò ancora, si mette a urlare contro di me, che devo avere il mio tornaconto se rimango. Non è possibile che io faccia tutto questo per niente. Chissà, chissà. Non me l'aspettavo, ma anche se l'avessi potuto immaginare, che cosa avrei potuto obiettare? Perciò non dico nulla e continuo ad occuparmi delle operazioni di partenza. 22 giugno, si ricomincia, alle 5 del mattino. In realtà gli italiani che torneranno nel nostro paese non saranno 300, ma con il solito trucchetto del quale i soldati americani non si accorgono, o fanno finta di non accorgersi, 354, cosicché i conti del colonnello Roy si ingarbuglieranno sempre di più. Ormai tutto è pronto, i motori sono accesi. D'un tratto, uno che era già sul carro salta giù, mi viene quasi addosso. È il ragazzo di ieri sera. Scusami, scusami, non sapevo, nessuno me l'aveva detto. Corre via, una mano si sporge per aiutarlo a risalire mentre già il camion è in moto. Centinaia di braccia si levano a salutare e le nostre, di tutti noi che restiamo, fanno altrettanto. Poi una voce, alta, robusta. Grazie, presidente! E a tutti, grazie, grazie! E la voce non è più una, è un coro. Ci guardiamo. Non è la prima volta che qualcuno ci ringrazia, ma mai come stavolta. Fine delle annotazioni. Con il 22 giugno ha fine questa specie di sistematico diario, in quanto, neanche un'ora dopo la partenza del mattino, era giunta dal comando americano una comunicazione che l'indomani sarebbero stati messi a nostra disposizione altri 4 camion e quindi altri 120 o anche 124 italiani potevano partire. Stavolta, veramente, non eravamo preparati. Non avevamo predisposto niente, poiché i rimasti eravamo praticamente soltanto una parte dei componenti l'ultimo comitato e quei pochi usciti al mattino dagli ospedali, non più in tutto di una trentina di persone. Anche se avevamo dormito a poche ore, tra la mezzanotte e le 4 del mattino, non potevamo certamente perdere questa occasione, dire agli americani «No, grazie!». Manziana e Klein, Barzotto l'avevamo lasciato partire, sono corsi negli ospedali e Don Foglia anche. Due dei nostri li abbiamo mandati a Dachau per vedere se qualcuno ci aveva ripensato e voleva adesso il rimpatrio. Slongo e Nuzzo Martinelli sono andati nel nostro ospedaletto segreto. Io e Borisi ci siamo messi a girare un po' dappertutto. Abbiamo informato i greci e gli albanesi, ben pochi dei quali erano partiti con i nostri del mattino, e ne abbiamo trovato soltanto qualcun altro, in quanto i più preferivano evitare il transito dal nostro paese. Nessuna donna, però, come invece era accaduto per i rimpatri precedenti. Le 4 che avevano firmato il documento su come gli SS trattavano le donne erano tutte in Francia ormai, e Sara Benatar, che si stabiliva a Parigi in attesa di poter raggiungere i suoi parenti a Città del Capo, aveva già certamente mantenuto la promessa fattami di andare a trovare mia sorella per raccontarle, come diceva, dei miracoli del Comitato Italiano. All'ora del rancio li abbiamo contati, i possibili partenti. Erano 82, tra quelli che c'era riuscito di far uscire, in un modo o in un altro, dagli ospedali e quelli sparpagliati che si erano presentati. Ci siamo rimessi alle macchine per scrivere. Bisognava stilare gli elenchi, redigere la dichiarazione che erano trasportabili, preparare per ognuno il documento che dichiarava che si trattava di un ex deportato a Dachau, con il numero di matricola, eccetera. Fornirli, specialmente quelli usciti dagli ospedali, di indumenti, intanto che altri, alla spicciolata, arrivavano, sgusciati fuori anche se febbricitanti o comunque non proprio guariti dalle infermerie, e quelli che arrivavano da fuori e, anche se non tutti, si erano finalmente decisi, per paura alcuni di perdere l'ultima occasione o per timori di altro genere. A sera tardi erano quasi 100 i pronti a partire, tutti i documenti a posto e firmati. Da Klein e da me quelli sanitari, da me e dal comandante americano le attestazioni che erano state deportate da Cao. Ad ognuno dei partenti la raccomandazione di non farsi prendere dall'euforia, non sporgersi dalle fiancate dei carri, in quanto in uno dei viaggi precedenti uno dei rimpatriandi, mentre il camion filava a velocità sostenuta, si era tanto spinto all'infuori per salutare, sbracciandosi, un gruppetto di contadine, da andare a sbattere con la testa contro un albero, uccidendosi. Così ci aveva detto al ritorno uno degli autisti. E certo, non era il caso di perdere la vita proprio lungo la strada del ritorno a casa. Per preparare tutto, controllare, firmare uno per uno 200 dichiarazioni, due per persona, più ogni pagina degli elenchi, se n'era andata via anche quest'altra notte. Quindi, per la prima volta, niente annotazione quotidiana, salvo alcuni appunti. E uno che diceva che il mattino del 23 giugno erano partiti per l'Italia 109 nostri compagni, più altri 8 presentatisi all'ultimo momento e saliti sui camion all'avventura, senza un solo documento, ma alcuni, quasi certamente, non proprio ex deportati. Purtroppo, anche tutti coloro che si erano avviati a piedi verso l'Italia durante la lunga attesa prima che iniziassero i rimpatri, sono andati via senza alcun documento attestante che erano stati deportati. Niente più annotazioni quotidiane, quindi, dal 22 giugno in poi, ma appunti vari, su fogli sciolti, su uno dei quali è detto che è vero che il comandante Fighter è stato ucciso con una rivolverata a tradimento dal suo subalterno Rupert, che lo giudicava colpevole di non aver eseguito l'ordine di Himmler relativo agli 837 da eliminare per primi, mentre su un altro foglietto sono segnate le cifre dei deceduti nelle ultime settimane, 11.500, tra il 1 gennaio e il 15 aprile, mentre niente ci è stato possibile sapere sui tantissimi morti dei giorni successivi. Un'altra annotazione poi, che dice che i nomi di quegli 837 non li conosceremo mai, divieto categorico. L'elenco, che è stato sequestrato, ha come destinazione gli archivi segreti americani e noi non possiamo non chiederci se vi finiranno anche quei nostri elenchi di fantasia. Mentre su un altro foglietto c'è che Emil Mall, il deportato capo del crematorio, quando passava il cappio intorno al collo di coloro che impiccava alle travi del suo locale, usava sadicamente dirgli, additandogli le bocche ardenti dei forni, «Quando avrai finito di sgambettare, è lì che anche tu finirai». E questo non sono stati gli americani a dircelo, ma uno dei deportati costretti a lavorare al crematorio. Sul taccuino che mai abbandono e che spero di conservare, c'è segnato che 10 giorni dopo la partenza del 22 giugno, e cioè il 2 luglio, sono partiti altri 53 uomini dimessi dalle infermerie e poi, dopo due soli giorni, altri 29, fra i quali 7 donne, provenienti tutti da quel caotico Durkganglager nei pressi di Monaco, nel quale avevo avuto una così poco cordiale accoglienza. Restavano gli ammalati gravissimi. Fu possibile rimpatriarli poco dopo, il 5 luglio, a mezzo di aeroambulanze americane. Erano 35. Un giro ancora, nelle varie infermerie, per accertarci che non c'è più nessun nostro connazionale, proprio nessuno l'ha ricoverato, e poi ad Dachau città, per sapere se qualcuno di quelli che si sono sistemati qua e là presso contadini o donne compiacenti, o ha trovato una qualche occupazione nei dintorni, ha intenzione di tornare in Italia. Si tratta per lo più di ex detenuti, condannati in Italia a lunghe pene per reati comuni e che quindi temono il rimpatrio. E anche noi siamo pronti a partire. È il 13 luglio e siamo in 13. Due volte 13 dunque, ma nessuno sembra preoccuparsene, nessuno accenna a fare scongiuri. Con me e con Don Manziana ci sono Laszlo Klein, Don Foglia, Ciso Borisi, Aldo Battagion, Franco Gonzatti, Nuzzo Martinelli, Virgilio Testa, Carlo Torniella, Gino Zerlandi, Vincenzo Di Martile e Mario Chicco. Partiremo dunque su due camionette canadesi, una delle quali carica degli indumenti e di qualche piccolo oggetto di valore appartenuti ai compagni deceduti che vogliamo consegnare ad una commissione che bisognerà fare istituire perché li faccia avere alle loro famiglie come ricordo di chi non è tornato. Restano in terra tedesca le ceneri degli innumerevoli nostri compagni morti durante la prigionia e le centinaia e centinaia di corpi gettati alla rinfusa, nudi, dagli SS nelle 8 grandi fosse comuni dell'Heidelberg e quelli aggiuntivi da noi nei primissimi giorni dopo la liberazione, a schiera questi, e i 96 che, dal 15 maggio, sono stati sepolti in un cimitero nei pressi di Monaco, il Waldfriedhof. Migliaia e migliaia, quindi, i morti italiani di Dachau, ma noi non ne abbiamo potuto registrare che 1367. Pagina 217.